Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli radioascoltatori, benvenuti a 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Il numero verde lo conoscete, 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Venturini, Luciana Fantini e Maria Serena Tuglio. E l'argomento che ho scelto per questa giornata è praticamente ancora il Giappone, perché arrivano notizie davvero particolari. Pensate che il Giappone ha ammesso, il governo ha ammesso che quello che è accaduto a Fukushima è praticamente simile a quello che è accaduto a Chernobyl. Il livello massimo è stato portato a 7. E c'è ancora di più, perché le scosse continuano scosse di assestamento. L'ultima c'è stata proprio in queste ore, di 5.8 gradi sulla scala Richter. Per sapere come stanno vivendo questi ultimi sviluppi proprio a Tokyo, do il benvenuto a Fabrizio Grasselli, presidente della società Dante Alighieri a Tokyo. Salve Grasselli, buonasera per lei.
Salve, buongiorno a voi.
E anche grazie a Silvia Trini Castelli dell'Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Torino. Salve Castelli, benvenuta anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Senta Grasselli, come si sta vivendo questa notizia a Tokyo? Praticamente siete come Chernobyl, più o meno, così ha detto il governo,
Ma innanzitutto va detto che quella del governo giapponese non è una missione, nel senso che le informazioni che vengono rilasciate e che sono state rilasciate in questi giorni, in queste settimane, sono sempre state molto accurate. Bisogna considerare che nelle prime ore proprio successive al sisma e al maremoto, ovviamente non c'era la possibilità anche tecnica di valutare veramente, di entrare e di valutare seriamente cosa stava avvenendo. Direi che il pubblico giapponese, ma anche i nostri, ad esempio gli italiani, sicuramente attraverso la rete e le informazioni che fornisce in maniera molto adeguata e precisa la nostra ambasciata, i nostri uffici consolari, sono estremamente adeguate e precise. Più che di una missione del governo giapponese, direi che si sta prendendo atto via via, raccogliendo sempre più informazioni, informazioni più dettagliate. Ovviamente si ha un quadro più preciso di quello che è avvenuto e di quello che si può ragionevolmente prevedere succederà nei prossimi giorni, mesi, chissà, forse anche anni, presumo, non sono un esperto. Ma
Grasselli, hanno dipinto Tokyo come una città fantasma.
Sì.
Molti quotidiani hanno detto questo, ecco. Stamattina anche. Ecco, raccontiamo anche questa storia che non
no,
è vera, secondo
no,
voi.
No, questo non è assolutamente vero. Queste immagini, queste notizie che ritraggono la città di Tokyo come una città reduce o comunque una città fantasma, una città in cui non si può vivere, dove ci sono le persone che scappano dalla città, questo non è assolutamente vero. Direi che in generale la città di Tokyo è in condizioni di normalità, nel senso che la vita continua, anzi, se posso dire, con più forza e con più energia di prima. L'unica cosa che si potrebbe notare visitando Tokyo in questi giorni è che volontariamente tutti riducono, ad esempio spengono le lampadine. Ecco, se noi in ufficio lasciamo accesa una lampadina sì e una no, questo lo fanno i negozi, questo si fa nelle vie. Ecco, direi che forse l'unica percezione che si ha chi conosceva Tokyo, che è una città estremamente luminosa, diciamo, questo è l'unico elemento che si può notare. Per il resto direi che la vita continua normalmente, si lavora, le scuole sono aperte. È ovvio che queste continue scosse di assestamento creano turbamento, ci si è abituati, si convive, però naturalmente il ricordo del tragico terremoto del mese scorso, ovviamente crea una tensione. Se prima sentivamo una scossa, perché era comune sentire delle scosse, insomma, non si reagiva in maniera più calma. Ora naturalmente c'è più tensione, si è un po' provati, diciamo, da questo lungo mese così drammatico. Faccio un esempio, si dorme magari, ecco, vestiti o semivestiti, si tiene lo zainetto con le cose che possono servire in caso si debba uscire di casa. Ma direi che chi lavora, chi vive a Tokyo, non sente in questo momento alcun disagio.
Ecco, Grasselli, no. Mi conferma una notizia che arriva proprio da Tokyo. Per solidarietà a Fukushima, sì. Molti abitanti di Tokyo stanno comprando frutta e verdura proveniente proprio da questa zona di emergenza nucleare.
Ma diciamo che sono stati qui e là in città, si sono aperti dei mercatini, direi spontanei o organizzati da gruppi volontaristici che offrono delle verdure. Attenzione, non verdure che provengono dall'area di alta contaminazione, quindi nel raggio dei 20-30 chilometri intorno alla centrale. Questi prodotti non si trovano da nessuna parte, né verdure né altri, o latte o cose di questo genere. Diciamo che queste iniziative sono tutti prodotti, poi peraltro, attenzione, controllati, nel senso che vengono prima testati, prima di essere comunque distribuiti al pubblico. Diciamo, vogliono un po' essere di incoraggiamento anche, diciamo, a quelle persone che hanno perso tutto e cercano in qualche modo di continuare le loro attività. Quella zona era una zona dove il comparto agricolo alimentare particolarmente forte, e quindi il popolo giapponese, in segno proprio anche così di incoraggiamento, di solidarietà, simbolicamente, se vogliamo, va in questi mercatini e compra questi prodotti. Sì, diciamo che Tokyo è una città molto grande, questi mercatini bisogna andare a cercare, perché non è che poi sia così molto evidente.
Certo,
insomma, diciamo,
chiaro,
ecco.
Chiaro. Silvia Trini Castelli, sì? Dell'Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Torino.
Sì.
Secondo lei questa voglia di gettare la croce sul governo nipponico è giusta o sbagliata? Perché Grasselli da Tokyo ci ha detto questo: in realtà il governo ha fatto tutto il possibile e l'innalzamento a 7 è solamente un dato di fatto per quanto riguarda l'incidente, non l'emissione. Come la vede lei dall'Italia?
Esatto, ma io cerco di vederla in modo obiettivo e sono d'accordo con quanto diceva Grasselli, ovvero che il problema è averle le informazioni, perché nelle condizioni in cui si sono trovati loro dopo il terremoto, dopo lo tsunami, col problema anche di accedere al reattore e quindi di verificare effettivamente cosa era successo e che conseguenze poteva portare l'incidente, mi sembra che non potessero fare tanto meglio. Ecco, per esempio, per quanto riguarda i nostri studi, appunto, di dispersione di inquinanti in atmosfera, sapere con precisione le emissioni è fondamentale per capire dove gli inquinanti saranno trasportati. È ovvio che non ci si aspetta che siano in grado di rilasciare delle misure e dei dati accurati in questo momento, perché mi sembra che abbiano ben altro da fare. Per cui direi che non ci sono croci da gettare, direi che le informazioni arrivano, io non posso dare un giudizio sulla trasparenza e se c'è qualcosa che viene nascosto, ma non me ne preoccuperei, non credo che sia questo il caso.
Però
sembra,
ecco,
che siano stati collaborativi.
Fukushima come Chernobyl, dobbiamo escluderla questo parallelismo, no?
Ma è un parallelismo che funziona per la questione del livello a cui è stato portato l'incidente, della gravità, nel senso il livello 7, che come dice l'Istituto Internazionale dell'Energia Atomica, il livello 7 è un major accident, che vuol dire, tradotto dall'inglese, un evento caratterizzato da un rilascio significativo di materiale radioattivo con effetti estesi e diffusi sulla salute e sull'ambiente, che quindi richiedono l'attuazione di contromisure pianificate e prolungate, e va letto in questo senso. Ora, il parallelismo con Chernobyl è sostanzialmente su questo aspetto. Cioè l'incidente sicuramente è stato grave, il rilascio di materiale radioattivo
no.
è consistente.
Anche perché a Chernobyl, Castelli, c'è stata proprio l'esplosione
esatto.
del nucleo.
La
no?
differenza è sulla dinamica dell'incidente. Perché a Chernobyl, siccome stavano facendo un esperimento, detto in poche parole, avevano spento in sostanza i sistemi di sicurezza, poi qualcosa è andato storto, c'è stata un'esplosione che ha riguardato proprio il reattore del nocciolo, quindi è stato scoperchiato il nocciolo, c'era un tappo al di sopra che è stato sparato via dalla deflagrazione e quindi anche il tipo di emissione è stata particolarmente forte, nel senso che sia come massa di inquinante sia stata spinta a quote molto elevate in atmosfera. Quello che è successo a Fukushima, per quanto ho inteso io, ovviamente non è il mio campo di ricerca, si è fratturato, c'è stata l'esplosione, ha danneggiato un edificio esterno dentro il quale è contenuto poi il reattore, per cui si sono verificate delle fratture e ci sono stati dei rilasci. Quindi la dinamica è un po' diversa. Ora, quando noi studiamo come si disperdono gli inquinanti, generalmente in questo momento, adesso si hanno appunto un po' più di notizie sulla quantità delle emissioni, finora sono state fatte delle simulazioni in cui si facevano delle ipotesi conservative, si dice in che senso? Il caso peggiore, cioè di un rilascio continuo a emissione costante, valori massimi, per vedere appunto dove va e quanto ne arriva. Per cui adesso che ci saranno le informazioni più dettagliate sulle emissioni si potranno fare studi più precisi.
Certamente.
Ecco, però c'è una differenza tra quello che succede.
Sostanziale direi. Grasselli da Tokyo, ultima domanda, poi la lasciamo ovviamente alla sua nottata perché Tokyo si sta preparando a questo. Però la domanda è questa, poi risponde Grasselli. La domanda è questa, anche la cultura si è bloccata a Tokyo, visto che lei è presidente della società Dante Alighieri proprio a Tokyo.
Sì.
Ma faccia la considerazione,
no,
Grasselli.
No, assolutamente, assolutamente. Cioè l'attività culturale, anche ludica della città, direi che è tornata praticamente alla normalità in tutti i sensi, nel senso che la gente va al cinema, la gente continua ad andare a teatro, c'è una reazione e uno spavento da parte di ad esempio di europei che hanno cancellato, ad esempio, non tutti devo dire, ma alcuni hanno cancellato concerti o tournée magari in Giappone, e questo lo posso anche comprendere, visto che spesso le notizie non vengono date in maniera adeguate. Infatti quello che diceva la dottoressa Castelli corrisponde, posso dire, a quelle che sono le informazioni che anche noi abbiamo, e i mass media giapponesi sono estremamente accurati in questo senso. No, io direi che noi abbiamo addirittura già da 2 settimane ha riaperto la scuola di italiano dei bambini per la comunità italiana italo-giapponese. Diciamo che non si avverte nessun stop all'attività culturali o lavorative. Lo dico naturalmente sempre col beneficio di inventario, speriamo che la situazione si normalizzi e continui in questo modo. Speriamo che non succeda nient'altro, però per il momento questo è il
certo.
quadro che io posso dare dal vivo, diciamo, di quello che sta avvenendo.
Va bene, grazie a Fabrizio Grasselli, presidente della società Dante Alighieri, in collegamento da Tokyo. Grazie molte, buonanotte Grasselli, buonanotte.
Buonanotte.
E Silvia Castelli,
buona giornata a voi.
Possiamo ragionare anche sulla nostra paura qui in Italia e in Europa.
Sì.
Queste radiazioni sono arrivate, si è detto, ma in che quantità?
Esatto.
Cerchiamo di sfatare anche un altro mito, che è quello secondo il quale anche noi siamo stati colpiti in maniera preponderante da queste radiazioni. Esatto.
Dunque, sicuramente quello che ci dice la modellistica dice che la nube, cosiddetta nube, i rilasci, preferisco parlare di rilasci, dalla centrale di Fukushima sono stati trasportati dai venti verso il Pacifico, quindi hanno attraversato il Pacifico, sono passati sul Canada e sugli Stati Uniti d'America, hanno attraversato l'Atlantico e hanno lambito l'Europa. Quindi le previsioni appunto conservative e peggiorative sono che effettivamente la nube sia arrivata, però è arrivata estremamente diluita. perché appunto il rilascio non è stato a quote molto elevate, quindi non aveva preso venti estremamente forti, le turbolenze atmosferiche, la dispersione appunto che si verifica degli inquinanti in aria hanno sparpagliato questa nube, quindi quello che sappiamo ora, se si guarda per esempio le informazioni rilasciate dall'ISPRA di Roma, è che le misure danno dei valori di iodio 131 e cesio 137 che potrebbero essere connesse all'arrivo della nube di 0,03 fino a un massimo di 1 millibecquerel al metro cubo, che sono comunque valori, ma appunto anche questo non è il mio campo di indagine, ma sono valori trascurabili nel senso non preoccupanti dal punto di vista della salute dell'ambiente. Quindi è vero che la nube è probabilmente molto probabilmente è arrivata, infatti le misure ce lo dicono, però estremamente diluita, quindi al momento in Europa non dobbiamo preoccuparci. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, speriamo, come diceva Grasselli, che non ci siano altri terremoti, altri problemi di altro genere, altre esplosioni.
Il problema è in mare, però, sostiene la TEPCO, che sarebbe l'agenzia che si occupa della gestione proprio della centrale di Fukushima.
Infatti, sembra questo, nel senso che in atmosfera è stato stimato, appunto sono stime perché andranno poi rielaborate, è stato stimato un 10% di ciò che era stato emesso a Chernobyl, quindi parlo di valori di 10 elevato a 17 rispetto a 10 elevato a 18, in alcuni casi anche 10 elevato a 19. Per quanto riguarda l'acqua, in effetti il problema sembra che ci sia stata la contaminazione dell'acqua, sia che copriva le barre, diciamo, sia acqua che poi ricircola per evaporazione, condensazione eccetera. Ecco, di questo io non so, dico quello che ho letto, certo. Detto dai miei colleghi anche del CNR, che effettivamente in questo momento c'è un forte inquinamento delle acque, parte di quest'acqua contaminata è stata riversata in oceano, c'è da dire, sempre pensando egoisticamente all'Europa, che quest'acqua contaminata verrà anche in questo caso fortemente diluita e per come sono le correnti è assai improbabile che possa raggiungere il bacino del Mediterraneo.
Questo naturalmente ci dà la sensazione che quello che è accaduto a Fukushima non è quello che è accaduto a Chernobyl, perché se fosse accaduta la fuoriuscita che è capitata lì, noi avremmo alti valori e diversi ovviamente rispetto a quelli che stiamo misurando oggi, no?
Sì, esatto, Castelli? Ecco, Chernobyl è più vicino innanzitutto, e poi i regimi di vento che c'erano stati nei giorni successivi all'esplosione in Ucraina hanno portato la nube, in particolare sul centro Europa, e c'è stato un impatto consistente sul nord Italia, quindi lì ce ne siamo accorti e come. Diciamo che le distanze rispetto al Giappone e il fatto che ci siano per noi due oceani di mezzo è tranquillizzante, certo. Dal nostro punto di vista.
Meno
direi
male.
Che per il momento il livello 7, che quindi indica una gravità molto alta, il livello massimo, purtroppo riguarda i giapponesi,
certo.
L'area nei dintorni.
Va bene, Silvia Trini Castelli, grazie molte per essere stata con noi, ricordo del CNR di Torino, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
E salutiamo Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni, collegamento telefonico con noi questo pomeriggio, salve Errani.
Buongiorno a voi.
Perché si riapre il dilemma nucleare sì, nucleare no in Italia, ci sarà un referendum praticamente a giugno e quindi questo poi verrà deciso anche dai nostri concittadini, ma il problema rimane e naturalmente questo poi ricadrà sulle regioni, no Errani? Voi avete avuto dei colloqui col governo secondo i quali insomma c'è un piano per mettere, una volta avviato il regime delle centrali, per mettere queste centrali proprio piuttosto che al nord o al sud, insomma si sta discutendo di questo, no?
Ma veramente noi ci troviamo in una fase, diciamo, completamente nuova dopo il terremoto in Giappone, il gravissimo incidente. E una fase nuova, il governo intanto ha fatto una moratoria di un anno, ma io vedo con molto realismo un dato che mi sembra oggettivo, e cioè secondo me entrare nel nucleare di terza generazione ora per un paese che ne è, per le ragioni che sappiamo, completamente fuori come l'Italia, è una scelta, questo è quello che penso io, come anche la maggioranza delle regioni, è una scelta assolutamente sbagliata. E dopo l'incidente, in Giappone ci sono elementi su cui bisognerebbe riflettere. Per esempio, credo che quello che è successo a Chernobyl, molti di noi lo consideriamo un dato legato al fatto che c'era un regime e che l'informazione, ma se riflettiamo sul livello di informazione e di conoscenza che abbiamo avuto dopo l'incidente in Giappone, sono chiari, evidenti i problemi, perché è un meccanismo che porta a questo. Perfino la dialettica pesantissima tra la società che gestisce l'impianto nucleare e il governo giapponese, tra l'agenzia nucleare francese e l'agenzia nucleare giapponese o quella dell'ONU, insomma. Ci sono problemi seri che consiglierebbero all'Italia di prendere un'altra strada.
Io saluto anche Edoardo Curcio, presidente dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, che ci ha raggiunto. Edoardo, benvenuto.
Buongiorno.
Salve, ha sentito Errani, ha detto no, l'Italia deve lasciare il nucleare, non deve continuare dopo la moratoria, deve essere comunque fuori da questo giro che naturalmente è pericoloso. Come la pensa lei?
Dunque ritengo che l'opzione nucleare era sicuramente un'opzione da poter perseguire prima di questo incidente e devo dire che l'intenzione del governo di diversificare le fonti, quindi aggiungendo a quelle che noi utilizziamo, che sono essenzialmente combustibili fossili e poi un po' di fonti rinnovabili, non era sbagliata. Oggi certo, voglio dire, fa riflettere questa tragedia di Fukushima, perché non solo mette un po' in risalto ancora le debolezze di questa tecnologia, che però dovrebbero essere risolte con i nuovi reattori di terza generazione, perché questi di Giappone erano ancora reattori vecchi, reattori che non avevano tutte le protezioni che oggi hanno i nuovi reattori.
Beh, ma contro lo tsunami, Curcio, non so se anche quelli di terza reagirebbero.
No,
.
Lo so, e certo, lì c'è stato un accavallarsi di eventi straordinari che forse probabilmente nessun analista aveva previsto. E quindi, tra l'altro, voglio dire, parliamo di un paese come il nostro che sempre ha avuto una difficoltà, un'avversione per il nucleare, perché ricordiamoci il referendum, ricordiamoci tutti gli sforzi fatti dopo anche per poter mettere a stoccaggio i residui delle centrali, eccetera, le scorie. Quindi io vedo con molta difficoltà a ripercorrere questa opzione, poi dopo la moratoria la situazione si sarà ancora più disgregata, quindi io credo che, non parlo in generale, nel mondo ancora molti paesi credono, vanno avanti, la Francia, gli Stati Uniti, leggevo recentemente anche alcuni paesi dell'Asia, la stessa Cina continua a costruire centrali nucleari, non hanno avuto, forse come abbiamo avuto noi, questo effetto mediatico della sciagura del Giappone, anche perché appunto è avvenuto su un paese che non aveva ancora fatto una scelta, stava in attesa di fare una scelta ancora, quindi era una situazione ancora abbastanza dubbiosa. Quindi io personalmente vedo molto difficile che il nostro paese percorra questa strada, questo
certo.
È il mio punto
Presidente
di vista.
Presidente Errani, se dopo la moratoria
mi chiedo scusa, ma poi vi devo lasciare perché aspettavo un collegamento fra qualche minuto prima, quindi
facciamo l'ultima domanda. Errani, importante però, se dopo la moratoria il governo dovesse andare avanti, le regioni cosa direbbero, cosa diranno in quel caso?
Guardi, qui siamo in una situazione singolare, io ribadisco quello che ho detto prima rispetto al ragionamento generale, ma siamo in una situazione singolare, nel senso che anche quelle poche regioni che hanno dato un parere favorevole al decreto e alla scelta del governo di andare verso il nucleare, comunque anche quelle regioni hanno detto che nel loro territorio non sono disponibili ad accogliere una centrale nucleare. Quindi siamo in una sorta di paradosso. Io trovo francamente difficile al di là delle volontà, come dire, difficile che un governo imponga, per me, ripeto, una scelta sbagliata, ma possa imporre sopra l'orientamento del territorio, delle istituzioni regionali e locali, una centrale in questo paese. E penso che sia un errore, una forzatura che ci porterà a costi ingenti e a risultati zero. Sarebbe meglio lavorare su una modifica di un decreto sbagliato sulle energie rinnovabili e rilanciare la filiera, per esempio, del fotovoltaico. Questo è quello che penso io.
Bene, grazie a Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni. Grazie molte Errani per essere stato con noi. Buon lavoro.
A risentirci a voi.
Curcio, ha sentito, no? Errani cosa ha detto? Le regioni non vogliono le centrali nucleari. La gente probabilmente voterà a favore del referendum. E quindi come si mette il fatto che noi abbiamo una dipendenza da gas e petrolio immane rispetto agli altri paesi?
Si mette male, nel senso che, diciamo, è scontato che noi pagheremo l'energia più cara degli altri paesi. Perché appunto il petrolio costa moltissimo, come già vediamo dalla quotazione del greggio, e il gas costa di meno perché purtroppo ha un vantaggio in questo momento, che c'è, diciamo, una forte abbondanza di gas nel mondo, c'è un disaccoppiamento del prezzo del gas al prezzo del petrolio, quindi il gas potrebbe essere anche una scelta, anche se in questo momento ci manca una base di rifornimento, che è la Libia, perché il gasdotto dalla Libia è stato interrotto.
Se lo prenderà la Francia, Curcio,
ma
secondo
questo
me
non credo, no, non credo, perché no, voglio dire, no, c'è un accordo, eccetera, no, i tempi saranno lunghi, quindi dovremmo far fronte per un paio d'anni, forse di più, a questa mancanza di rifornimento da altre parti, però c'è la Russia, ci sono altri che sono pronti. Poi rimane il problema dei rigassificatori, il nostro paese è sempre stato contrario a tutto, questo poi è una, diciamo, delle ragioni per cui sono difficili fare le scelte nel nostro paese. Adesso lasciamo perdere il nucleare, ma il gas no, perché i rigassificatori non le vogliono, ma non vogliono manco le fonti rinnovabili. Leggevo oggi un'analisi che hanno fatto per il NIMBY, e che ci sono la maggior parte, diciamo, di reazioni negative all'insediamento di infrastrutture riguardano proprio le fonti rinnovabili, cioè i locali, i paesi, la gente, poi alla fine non ne vuole manco le fonti rinnovabili, perché non gli piace l'impalo eolico, non gli piace i tetti fotovoltaici, insomma è veramente, l'Italia è molto difficile come paese, per cui, insomma, una prima considerazione è che noi pagheremo l'energia più cara, quindi la bolletta energetica la pagheremo più cara. Tra l'altro, come lei sa, le fonti rinnovabili sono incentivate, l'incentivo che viene dato a quelli che fanno le fonti rinnovabili, anche il fotovoltaico di cui parlava l'onorevole Errani, va a finire nella nostra bolletta elettrica, quindi, insomma, più fotovoltaico facciamo e più paghiamo l'energia elettrica.
Certo.
Questo, insomma, è un fatto indubbio.
Va bene, grazie anche ad Edoardo Curcio, presidente Associazione Italiana Economisti dell'Energia. Presidente, grazie ancora,
grazie
per essere
voi.
Stato con noi. E vi ricordo il numero verde in chiusura di questa trasmissione, 800 208 802, e poi gli sms 335 12 43 317.